Vogliamo leggere dall'Apocalisse il capitolo 3 e vogliamo ascoltare questa parola, preparandoci anche per la Santa Cena. Leggiamo. Chi vuole leggere per piacere di una chiesa? Fratello Mihai, vieni avanti per piacere. Meditiamo le tre chiese dell'Apocalisse, tanto che cammini, scegli tu la chiesa, perché tutti e tre sono importanti. Oh, che lo Spirito ti dia la chiesa giusta. Laodicea. Ai, 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 ai. Di positivo non ha niente questa povera chiesa, qualcosa c'è.
All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né fervente. O fossi tu pur freddo o fervente, così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici: sono ricco, ma sono arricchito. Mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Perciò io ti consiglio di comperare da me l'oro purificato dal fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per vestirti e perché non appaia la vergogna della tua nudità e del colirio per ungerti gli occhi e vedere tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Amen.
Amen. Che tristi vedere questa chiesa. Di buono, vi chiedo, cosa c'è di buono di questa chiesa? Ci sono tanti rimproveri, manca questo, manca quest'altro. Ti credi di essere chissà cosa? Invece è stato fatto menzione anche del latte. A me piace tanto il latte. Datemi il latte dal frigo, lo bevo, è una delle bevande più buone. Datemi il latte caldo in modo che mi bruci la bocca, mi piace tantissimo. Datemi il latte tiepido e vomito, scusate che uso queste espressioni, proprio mi turba tutto. E anche agli occhi di Dio piace più vedere, cioè Dio vuole vedere o una persona che è piena di fuoco e zelo, entusiasmo, amore, oppure uno che non crede in niente e vive in modo coerente. Quelle vie di mezzo non soddisfano niente, non soddisfano nessuno. Un po' credente, un po' va in chiesa, la domenica è abbastanza puntuale, ma poi il servizio del Signore come opera. Voi sapete che sono nella settima chiesa, questo qua, ho cercato di vedere in queste parole soltanto l'aspetto buono, positivo, ma qui non trovo niente. Saremo anche noi così. Questa chiesa, il fratello ha scelto questa chiesa. Sapete qual è l'unica cosa bella che ho visto io? Scusatemi, forse ci sono altre cose. Il versetto 19, per dire se siamo così, gloria a Dio, c'è un po' di speranza. Versetto 9, 19 inizia: tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. Li amo. Oh, io sarò un disastro, sarò da buttare via, sarò tiepido, però c'è il luogo dove posso tornare al Signore. Non in base a quello che ho fatto, quello che voglio fare, o le mie forze, le mie virtù, ma in base al fatto che Dio ci ama. Ricordiamoci che per il credente non c'è il punto di totale abbandono. Noi possiamo abbandonare il Signore. Come si torna a Lui? Non dicendo, Signore, ti voglio amare, come se potessimo noi decidere di amare Dio. Non lo possiamo fare, come non possiamo neanche decidere di amare una certa persona. Ma si fa forte del fatto che Dio ci ama. Dunque, se c'è qualcuno che dispera stamattina, che abbiamo noi questa identità, possiamo anche dirlo. Chi siete voi? Chiesa evangelica? Cosa vuol dire? È una chiesa che Dio ama. Non facciamo avanti di quello che siamo noi, la nostra forza, la nostra ricchezza sta soltanto in questo. Siamo un popolo che Dio ama. E come è stato detto anche dalla sposina di prima, si impara anche la pazienza. Dio non ha bisogno di imparare la pazienza con noi, perché Dio è già perfetto, ma quanto pazienza deve esercitare nei nostri confronti. Ci ama e dunque speriamo. Abbiamo sentito di una donna che ha abbandonato il Signore per 5 anni per... Purtroppo questi scandali che possono venire anche nella chiesa più valida, ha fatto male, però grazie a Dio ha trovato un Dio pieno di compassione. Torniamo al Signore, siamo del Signore, identifichiamoci con Lui. Il primo brano di questo capitolo 3, indirizzato alla chiesa di Sardi, anche qui, più andiamo avanti, quando si pensa che poi c'è chi interpreta queste 7 chiese come 7 fasi della storia della Chiesa, partendo dal primo secolo per arrivare alla Chiesa che accoglie il Signore Gesù. È triste notare che all'inizio sono cose bellissime, più si va avanti più freddezza c'è. Stiamo attenti anche su questo qua, come anche alla chiesa qui di Sardi. Non dico che ho fatto fatica a trovare quello che c'era di bello, però leggiamo il versetto 4. Tuttavia... Le altre cose sono abbastanza negative. Tuttavia, versetto 4, a Sardi ci sono alcuni che non hanno contaminato le loro vesti. Essi cammineranno con me in bianche vesti, perché ne sono degni. Non hanno contaminato le loro vesti. La contaminazione. Al giorno di oggi si parla tanto della contaminazione nucleare. Non si vede, però all'improvviso ti trovi morto, vieni inondato di cose che non si vedono, non si sentono, però porta nel giro di poco tempo, a secondo del grado di esposizione a questi raggi, porta anche in poco tempo alla morte, con mali irreversibili per chi dovesse sopravvivere a questi effetti. A Udine, le polveri sottili, li avete visti? Io non li ho visti. Sarebbero come avere pezzi di carbone che volano per l'aria, solo che sono piccoli, 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 e quando dici che bello camminare in città così e ci respiriamo tutto questo veleno, grazie a Dio c'è chi li vede e fa qualcosa per ridurre la quantità di queste sostanze inquinanti. La contaminazione non è quando ti sparano, si dice scherzando, è morto, avvelenamento da piombo. Che succede? Ma si parla di una pallottola di piombo e muori di questo, altro che avvelenamento questo. Però la contaminazione è una cosa graduale, una cosa impercepibile, una cosa che va avanti settimana dopo settimana, mese dopo mese, anno dopo anno, e poi ti porta alla morte. E noi vivendo in questa società è facile che veniamo contaminati dalla mentalità. La pubblicità sarebbe sufficiente. Gloria a Dio per una sorella che aveva la sensibilità spirituale, adesso è col Signore. Veniva a casa mia, guardavamo sempre programmi belli, aveva 90 anni, guardava i cartoni animati che gli piacevano, però come rimaneva scandalizzata nel vedere la pubblicità, senza fare altra pubblicità, dello yogurt, mi ricordo in modo particolare, cioè vuoi essere magro. Queste sono contaminazioni dove cose private, cose intime, cose che dovrebbero rimanere all'interno della coppia diventano patrimonio di tutti. Volevo dire, non so se avete visto il film Arancia Meccanica, spero di no. E una volta sono rimasto male perché un ragazzo a scuola di 14 anni ha detto: professore, se hai piacere, ti ho impresso, sai, un bel film ambientato in Inghilterra, sai? E con quello si giustifica tutta quella sporcizia che c'è all'interno del film. E parlando con i genitori, ma anche poi il ragazzo era d'accordo, ha detto: sei stato esposto a certe cose troppo giovani. All'improvviso sai tutto, senza passare per questi processi di crescita. E per lui, a 14 anni, gli anni formativi, la donna cos'è? Roba da vendere, roba da comprare, la violenza cos'è? È un modo lecito per raggiungere un fine. Grazie a Dio sia i genitori che il ragazzo hanno accettato, che hanno visto queste cose troppo presto. Sarebbe stato meglio non vederli mai certe cose. Veniamo contaminati, nel senso che il nostro modo di vedere le donne, il modo di vedere gli uomini, la moda, la ricchezza, tutto viene influenzato dal mondo che ci circonda. Io ho scritto, preparando anche questa parola, atteggiamenti, quello che occhi i nostri occhi, il materialismo, la superficialità caratteristica di questo periodo, l'incongruenza. È stato detto anche prima, ho scritto ancora due cose qua, l'ira, l'amarezza, quando uno si aspetta qualcosa e queste aspettative vengono delusi, ma non sono aspettative basate sulla parola. Il movimento sindacale è incominciato come opera evangelica, che poi purtroppo ha avuto il sopravvento, il volere avere sempre di più, rivendicare i diritti anche irragionevoli in certi casi, non per difendere né uno né l'altra categoria, ma ho visto purtroppo in ambienti sindacali anche questo voler avere, devo avere di più senza prendere in considerazione la giustizia di certe cose. È un diritto, ma quel non avere ciò che sarebbe un diritto è grave quando contamina il nostro cuore, quando si crea un senso di insoddisfazione. La Chiesa del Signore è una Chiesa che sa essere contento di quello che ha. Possiamo avere poco? La parola dice, come? Non hai da mangiare per domani? Ah, ne parliamo dopo. Per oggi hai da mangiare? Sì, allora mangialo con la pace e nella gioia. Poi quando viene domani ci penseremo al domani. La ricchezza si misura non dai soldi che abbiamo in banca, ma da quanto Dio sta vicino a noi e quanto ha giurato di provvedere per ogni nostro bisogno, non ogni capriccio, ma ciò di cui abbiamo bisogno, Dio stesso ha detto che lo provvederà. E parlo anche sapendo che certe volte mi sono trovato in queste situazioni. che avevo per oggi, ma non avevo per domani. Avevo per oggi, avevo anche per domani, poi sono venuti ospiti e hanno mangiato quello che dovevamo mangiare l'indomani. Anche questo ci è successo. Però devo dire che in tanti anni non abbiamo mai saltato un pasto per questi motivi, perché non c'era da mangiare, come anche i nostri figli. Vogliamo essere un popolo che non si lascia contaminare dalle usanze del mondo. Dico questo anche ancora nel torno indietro di qualche anno, nel 67, 1967, tutta una banda di studenti che andava in giro gridando il nome di una certa persona che era ancora vergine. È una vergogna. 20 anni, sei ancora vergine, maschio, non hai mai avuto una donna, è una vergogna. Bene, questa persona è andata in discoteca, ha trovato quella sera una ragazza e l'ha portato a letto quella sera stessa. Non gridavano più il suo nome, erano tutti felici, tutti nella stessa situazione ormai. Possiamo essere influenzati dal mondo. Nessuno deve, scusatemi se lo ripeto, nessuno deve andare a letto con un'altra persona finché non è pronto per dire di sì davanti alla, come minimo, la famiglia, ma la società, assumendosi la responsabilità per quella persona. Il mondo e la scuola italiana insegna la convivenza. Certi sistemi governativi, tipo in Scandinavia, il matrimonio, Anna Maria non sta ad ascoltare, è a scadenza, come la patente della macchina, devi andare a rinnovarlo, così tutto a posto, non ci sono spese per rinnovarlo, ma hanno detto che è più facile e più economico fare così che fare tanti divorzi che costa tanto. Il mondo ha la sua mentalità. Di che mondo è? Il mondo si usa a fare in un certo modo. La Bibbia insegna altre cose. E noi non dobbiamo lasciarci contaminare dal mondo e la sua mentalità. Manteniamoci fratelli, in modo particolare i giovani, manteniamoci puri. Ma voglio dire non soltanto ai giovani, a volte ce lo prendiamo con i giovani, perché purtroppo non voglio guardare nessuno in faccia, a volte per gli adulti anche di una certa età, la pornografia che tutti la usano, se ne parla liberamente. Quella ragazza che ha detto, oh, io guardo quei siti un po', così imparo come fare. Ormai è la consuetudine. Noi dobbiamo mantenerci puri fino ai 90 anni, poi gli ultra novantenni forse concediamo loro un po' di libertà, ma neanche. E manteniamoci puri, fratelli, nella nostra mente, nella nostra immaginazione, nelle nostre fantasie. Non lasciamoci contaminare dal mondo che guarda, che partecipa a certe cose. Gloria a Dio, qui è scritto che alcuni si sono contaminati, ma cammineranno, anzi non hanno contaminato le loro vesti, essi cammineranno con me in bianche vesti. La parola del Signore è questa, che anche quando avessimo le vesti sporche di immondezze morali, il sangue di Gesù ci purifica e la nostra identità sta qui. Peccatori salvati per grazia. La nostra identità sta qui. Peccatori lavati nel sangue di Gesù in modo di essere puri davanti al Padre. Non soltanto agli occhi del Padre, ma effettivamente siamo puri davanti a Dio per l'efficacia, giuridicamente lo siamo, siamo puri davanti al Padre. Per questo commemoriamo l'opera di Gesù con questi simboli, compreso il vino che rappresenta il sangue sparso per purificarci dei nostri peccati. Ancora un pensiero della prossima chiesa menzionata qui, da Filadelfia. Dicevo che volevo sviluppare le cose positive in queste 7 lettere. Vediamo il versetto 8. Io conosco le tue opere. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Hai serbato la mia parola. Vorrei ripetere qualcosa che abbiamo annunciato, abbiamo sentito da parte del fratello Loria come presidente dell'opera, in uno studio molto efficace, parlava di come noi evangelici amiamo la parola. È vero che l'amiamo, però troppe volte, poi come presidente, tutte le rogne alla fine arrivano da lui. La parola c'è, però le persone e le comunità qualche volta non fanno entrare la parola in loro. La sostanza della parola non si unisce alla sostanza del nostro essere. Noi veniamo qua. La mia preghiera sempre è che tutti noi, ma me stesso in primo luogo, andiamo via cambiati. Non succederà che entriamo così, qualche volta succede, però un piccolo passo, un altro mattone nell'edificio del Signore deve essere aggiunto, perché la parola deve sortire qualche effetto in me. Può essere di incoraggiamento, vado via più forte. Può essere di correzione, vado via più saggio, vivo in modo più corretto. Può essere di riprensione e esco con la testa bassa. Gloria a Dio, anche per questo, se Dio sta facendo un'opera in me e in noi, hai serbato la mia parola. Sei debole, ma hai serbato la mia parola. Stai ricevendo, ti fai cambiare dalla parola. Il tuo comportamento, siamo pratici, il vostro comportamento cambia in base alla parola, come viene rivelata, come viene vivificata. Cerchiamo, fratelli, in ogni culto che dura un paio di ore, quella parola che Dio sta rivolgendo non soltanto alla Chiesa tutta, ma a te. E devo dire, anche stamattina ho avuto la mia parola letta da qualcuno di voi, che il Signore ha vivificato come qualcosa in me. Vai a vedere, studi, approfondisci. E questa settimana certamente le mie meditazioni comprenderanno anche quello che è contenuto in quel versetto, che il Signore mi ha vivificato. Noi non seguiamo né movimenti, né pastori, né evangelisti, né quelli che possono essere definiti grandi uomini di Dio. Noi seguiamo Dio. Noi seguiamo Dio come parla a noi nella sua parola, come vivifica la parola. Questo figlio mio è per te. Pur avendo poca forza, hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Il tempo non ci permette di meditare a fondo questo qua, ma vorrei mettere quest'ultima frase nel contesto della fedeltà che abbiamo meditato l'altro giorno. Tu sei di Gesù? Non lo conosco. Ma tu eri con lui? No, non sono mai. Ma tu frequenti la chiesa? No, io no. Oh, questo è un rinnegare Gesù. Non hai rinnegato il mio nome. Questa è una questione che è essenziale per la cena che stiamo per consumare. Io invito a casa mia i miei amici e mangiano con me. Gesù non vuole le masse qui attorno a questo tavolo, vuole i suoi amici. Ma tu mi hai rinnegato ieri, adesso vieni a mangiare a casa mia, ma c'è qualcosa che non va. Ti ho detto di parlare e non hai parlato, ma sei amico mio. Ti ho detto di andare in un certo posto e non sei andato, ma sei davvero amico mio. Questa è la cena del Signore. Anzi, la cena sta qui. Ti ho detto di andare lì e ci sei andato. Sei amico mio. Ti ho detto di parlare e hai parlato. Sei amico mio. Ti ho detto di non andare in quel posto dove ormai sono anni che ci conosciamo. Io ti ho detto di non andare lì. E gloria a Dio, non ci sei andato. Siamo amici. Perché l'andare in quel luogo avrebbe infranto questo legame di amicizia fra noi e non avremmo potuto sederci insieme attorno ad un tavolo. Questa è la comunione vera. Non abbiamo comunione con un po' di vino e o qualche pezzetto di pane. Abbiamo comunione con Gesù. E lo manifestiamo, lo esteniamo, lo viviamo anche con questo pasto comune. Vogliamo, fratelli, essere un popolo, si devono dire così, sia così, pur avendo poco forza, hai serbato la mia parola, serbato, serbatoio, la benzina, dove va messo? Non sopra il cofano, non sopra la carrozzeria, ma nel serbatoio, dentro la macchina. E qui abbiamo questa stessa parola, hai serbato, messo in serbatoio la mia parola è dentro di te e non hai rinnegato il mio nome. Abbiamo camminato insieme, siamo vissuti insieme da amici. Questa è la Chiesa, fratelli, che io voglio essere, è la Chiesa che noi insieme dobbiamo cercare di essere, di conoscere. Le opere seguiranno. Quando queste cose sono in noi, gloria a Dio, le opere seguiranno a gloria di Gesù Cristo.